Buongiorno da Valentina Cortese e benvenuti nella web radio del Ludico in Emilia Romagna. L'intervento di oggi vi ricordiamo che è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Ripartizione 2015. E quindi oggi parleremo dell'azione 6, dei contratti commerciali, con l'obiettivo di informare, appunto, ed educare i consumatori sui contratti commerciali e le garanzie. In specifico oggi parliamo di contratto di distribuzione commerciale, che è una fattispecie un po' atipica. Infatti il contratto di distribuzione è una fattispecie atipica perché viene appunto privato di una disciplina legislativa. Molti contratti di distribuzione hanno strutture complesse da apparire ponderosi come i contratti di diritto anglosassone, e questo è dovuto in parte anche appunto alla tipicità dell'accordo, ma anche al diverso ruolo che il distributore può assumere all'interno della struttura distributiva. La difficoltà interpretativa è risolta dalla giurisprudenza riconducendo le singole obbligazioni alle categorie tipiche enominate dal codice, in particolare dei contratti di somministrazione al mandato. Il risultato è una rete di obbligazioni, quindi riconducibile ai vari modelli contrattuali, che interagiscono tra di loro. Parlando dei contratti ad esempio di distribuzione, bisogna fare riferimento concreto all'applicazione alla quale il contratto è rivolto, e l'elemento principale sul quale fare riferimento in sede interpretativa è il grado di integrazione del distributore nel sistema predisposto da appunto il fornitore. In alcuni contratti il fornitore non incide significativamente sull'attività commerciale del distributore, ad esempio quando e la causa del contratto è l'apertura di un nuovo mercato. Al contrario, invece, vi sono contratti, ad esempio il franchising, che estremamente nei quali il distributore è vincolato in maniera molto forte al fornitore. E i contratti che si possono assimilare ai contratti di distribuzione si possono ricondurre all'articolo 1322 del Codice Civile, quindi autonomia contrattuale, dove non esiste quindi una norma di per sé inderogabile, purché nella redazione e nell'esecuzione siano rispettati i vincoli imposti dagli articoli 1341 e 1375 del Codice Civile. Per quanto riguarda la fase di redazione, bisogna tenere presente che le clausole che derogano gli schemi legali sono ritenute dalla giurisprudenza come vessatorie, perché possono alleggerire la responsabilità di una parte, con la conseguenza che queste clausole dovranno essere approvate espressamente per iscritto, ad esempio l'articolo 1341 del Codice Civile, dalla parte della quale posizione contrattuale viene aggravata. Salvo ovviamente che l'impianto contrattuale o le clausole siano state oggetto di specifiche trattative tra le parti. L'articolo 1375 quindi del Codice Civile impone invece alle parti di comportarsi secondo buona fede, nel senso che in fase di formazione del contratto non devono essere suscitati intenzionalmente falsi affidamenti nella controparte. Oppure, ad esempio, in fase di esecuzione, ciascuna delle parti deve agire in modo da preservare quindi gli interessi dell'altra. Ricordiamo che questo è molto importante, perché purtroppo è di uso molto comune, che appunto uno degli errori più comuni che capita di sentire è del seguente tenore. Allora, non abbiamo concluso un contratto, ho solo mandato un ordine via email e l'altra ditta mi ha fornito la merce. Ebbene, questo invece è un contratto vero e proprio, perché infatti, in base all'articolo ad esempio 1325 del Codice Civile, un contratto, sentite bene, è concluso purché siano definiti i requisiti fondamentali, quindi quali sono i requisiti fondamentali? Un accordo delle parti, una causa ed un oggetto, e purché sia rispettata la forma, se prescritta dalla legge, ovviamente a pena di nullità. Il nostro Codice Civile prescrive l'obbligo della forma scritta solo per pochissimi tipi di contratti, in particolare per quanto di più diretto interesse dell'attività industriale, i contratti riguardanti gli immobili, i contratti di subfornitura, alcune informazioni scritte per i contratti con i consumatori conclusi fuori dai locali commerciali, E quindi, di conseguenza, costituisce un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l'accordo delle parti su una certa prestazione relativa a controprestazione. Spero di avervi reso le idee più chiare. Vi ricordo che l'intervento di oggi è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015.